sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off.
Ed eccoci tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, questa gli 87.9 ovviamente, questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 più o meno legge i libri per voi. Questo giovedì dedichiamo la puntata al mondo del fumetto e dell'illustrazione e questa sera parleremo di...
Questa sera parleremo di I Pizzli di Jérémy Moreau, edito da Tounoué. Di In un soffio, che è stato pubblicato da Oblomov, l'autrice è Sonno, e poi di Come fu che organizzai la mia unione civile di Laura Mango, pubblicato per Asterisco Edizioni.
Thank you.
sulle note sfumate di Caterina Barbieri, introduciamo il primo fumetto di cui parleremo questa sera, che è I Pizzli di Jérémy Moreau, edito da Tunué nel 2023. E ne parliamo con Stefano Andrea Cresti, che lo ha tradotto. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, benvenuto.
Grazie per avermi chiamato.
Stefano Andrea Cresti è sceneggiatore e orientalista, traduttore indipendente dal francese e dall'inglese. Lavora tantissimo, mi ha mandato la lista di tutti i libri e fumetti che ha tradotto. Vi faccio un piccolo riassunto dei fumetti che ha tradotto in e dall'italiano, tra cui quelli di Wilfried Lupano, Sara Andersen, Tony Sandoval, Nick Dernaso, Jiro Taniguchi, Jacques Tardy, Sergio Toppi, Dino Battaglia, Stefan Fert, tra gli altri, e ovviamente anche Jérémy Moreau, del cui fumetto appunto parleremo stasera. Il fumetto che si chiama I Pizzli è l'ultimo fumetto di questo autore francese, che ha pubblicato come autore unico anche la sagra dei Grimm e Pens e le pieghe del mondo. E I Pizzli racconta le vicende di un ragazzo orfano, Nathan, con un fratello e una sorella minori, Zoe e Etienne, di cui si prende cura. E questo ragazzo, Nathan, fa l'autista per Uber a Parigi e, diciamo, stanco di come si svolge la sua vita, si distrae guidando e fa un incidente e distrugge la macchina, che poi è l'unico mezzo, diciamo, di sostentamento per la sua famiglia. E in macchina con lui in quel momento c'è questa donna, Annie, questa donna che sta tornando in Alaska, nella sua terra natia, e vedendolo disperato lo invita ad andare con lui per andare a vivere in mezzo alla natura. Ecco, questo, diciamo, è l'evento scatenante dei Pizzli di Moreau, che tocca tantissimi temi e che vorrei, di cui vorrei parlare con te, Stefano. E il primo, che secondo me si evince subito dall'inizio, è questa sfiducia nell'approccio contemporaneo, diciamo, alla vita, al lavoro.
Sì, hai detto bene. La sfiducia è un po' il leitmotiv iniziale di questo volume, la sfiducia verso il nostro approccio alla società più che al mondo del lavoro. In realtà sì, la società si identifica con questo mondo del lavoro e il protagonista è schiacciato in una realtà che è disumanizzante, ed è qualcosa che secondo me parla molto a noi oggi, ci dovrebbe far riflettere. Penso che già stiamo riflettendo molto sulla questione, insomma, molti di noi riflettono molto sulla questione, quindi il fumetto non è che ti dice niente di nuovo, però in realtà comunica subito al lettore una dimensione che secondo me gli è molto familiare e esplora alcune possibilità. Poi appunto Jérémy Moreau è un autore, come anche hai citato alcuni suoi lavori precedenti, è un autore secondo me difficile da inquadrare, perché è estremamente anarchico nelle sue scelte, maturo, assolutamente poco commerciale, si è reso merito a Tunué che si avventura in queste scelte autoriali, lo fa da sempre anche secondo me, quindi non è che solo naturalmente Moreau, però appunto questo autore secondo me è un autore coraggioso da pubblicare, è un autore molto interessante da leggere, perché ha una sua visione che è spesso una visione, se vogliamo, laterale su tematiche affrontate, anche prese molto di petto, e affrontate con delle, secondo me, delle soluzioni che sono, come molti grandi autori fanno, non sono soluzioni definitive, ma sono delle soluzioni parziali, delle aperture su possibili interpretazioni che aprono anche a interi mondi filosofici, e delle aperture che aprono a riflessione profonda del lettore. Ti lascia, almeno a me come lettore, poi come traduttore, lascia sempre un'impressione di spazio aumentato nel mio, come dire, nel mio perimetro intellettuale, ecco, mi apre nuove porte, finestre, mi costringe a stare fuori dal mio dalla mia comfort zone e a riflettere su cose anche magari su cui già in teoria in partenza sono d'accordo, ma magari prendendo un altro punto di vista, prendendo percorsi tortuosi, laterali, facendo una narrazione che non per forza si vuole canonicamente appiattita su sul viaggio dell'eroe, se vogliamo, o su altri manualetti o manualoni di sceneggiatura e di storie. Per cui ogni volta che mi arriva un volume di Jérémie da tradurre, io sono super felice. Tra l'altro non c'è solo questo, c'è anche il discorso della Pantera, mi pare che tra poco uscirà. Insomma, sono tutti volumi, secondo me, difficili, bellissimi, difficili forse da vendere.
Sono però sicuramente difficili, nel senso che
per i temi, diciamo, sono difficili,
esatto, sono difficili da
difficili
raccontare,
ma facilissimi, ok? Cioè, perché sono, ci parlano in maniera immediata di cose che sappiamo essere vere, oppure un problema, oppure qualcosa su cui è importante riflettere. È un po' come questa Annie, è quasi uno sciamano, no, Jérémie, certe volte.
Ma infatti la cosa, diciamo, bella di questo libro, perché a un certo punto appunto questi ragazzi decideranno di andare in Alaska insieme a questa Annie e quindi sperimenteranno una vita che da Parigi, insomma, dalla vita della metropoli, diventa una vita a contatto con la natura in un modo quasi brutale, perché loro non hanno l'elettricità, sì, non hanno il cibo, devono andare a caccia, c'è la neve, sì, fa freddissimo, e quindi in realtà Moreau ci comunica un rapporto con la natura difficile, cioè non è la cosa bella tipo vado in Giamaica e mi apro il chioschetto,
non è proprio un invito alla lentezza, perdonami,
sì,
è un invito alla riflessione sulla lentezza e sulle conseguenze si porta dietro, sui lati positivi e negativi, cioè è quasi pragmatico, se non fosse che il pragmatismo io lo vedo più dalla parte opposta rispetto a quella in cui mi trovo idealmente e politicamente, però è quasi pragmatico nel suo approccio alla questione, cioè si dice sì, ok, rallentiamo, però attenzione, perché quando rallenti è difficile, è dura.
Infatti il protagonista, diciamo il più grande, che è quello più problematico perché appunto è il più grande, quindi non è più un bambino, è quello che ha continui, diciamo, attacchi d'ansia, attacchi di panico, ritrovandosi su dei sentieri che non riconosce, ritrovando uno spazio aperto in cui si perde, e quindi questa natura è magnifica ma è anche terribile e fa molta paura. Però nello stesso tempo, a causa di mancanza di elettricità, a causa della mancanza di cibo e di acqua, c'è un doversi per forza confrontare con quello che è davanti e non più con uno schermo, con un computer, con un cellulare, con un videogioco. Quindi c'è questa forzatura forse che però ci riporta ad una vita che può essere diversa.
Sì, ti devi riorientare, cioè in questo libro è la metafora immediata, perché ovviamente lui è un autista Uber, però noi che magari leggendolo pensiamo no vabbè questa è una metafora, guarda da che punto di vista interessante, in realtà Jérémie mi diceva che per l'istanza da cui prende spunto poi tutto il libro, l'ispirazione prima, è un fatto reale, cioè lui dice che sta accadendo questa cosa qui realmente, cioè che delle persone che lo sappiamo forse o ce lo diciamo, che usano troppo, eccessivamente, e gli autisti Uber lo fanno, sono capitati dei casi come quello del protagonista, che usano troppo il GPS per esempio, no? il navigatore, veramente poi a un certo punto non è solo che non sanno orientarsi o appunto si perdono perché senza di quello, è proprio che sperimentano delle fasi di smarrimento assoluto in cui proprio hanno come delle nuove sindromi, e Jérémie aveva letto un po' di articoli su questa questione, ha detto questa cosa mi interessa, è partito da lì, ha preso questo spunto per parlare appunto poi di questo smarrimento nostro in un mondo moderno che ci trita in qualche maniera. Poi va oltre, naturalmente, come tutti, secondo me, i grandi creatori di storie, usa dei pretesti per parlare di molte cose anche tutte insieme, con più livelli e più strati.
E questo
Però
smarrimento
lo fa, secondo
lo fa
me, in una maniera appunto così anarchica e istintiva, che è liberatoria, no? È un po' come, ora non voglio bestemmiare, però un po', non so, chi ha visto l'ultimo di Miyazaki, c'è cioè chi dice ah ma che vuol dire, se non hai conosci Miyazaki non sai cosa vuol... Però quello è un film meraviglioso secondo me, perché appunto racconta, puramente racconta, c'è un miliardo di strati, di livelli, tanti rimandi, tante citazioni, tanti argomenti trattati, uno può dire minestrone di cose, ma avercelo uno che racconta con questa libertà. Ecco, secondo me Jeremy è uno che dall'inizio, coraggiosamente, perché non è mica, appunto, non è Hayao Miyazaki il maestro che dopo una vita decide di raccontare le cose come vuole lui, che tra l'altro l'ha sempre fatto, però anche Jeremy fin dai suoi primi volumi racconta le cose in una maniera non per forza canonica dal punto di vista del procedere della storia, del ritmo narrativo, della coerenza di ciò che si legge, e secondo me è molto coraggioso, molto maturo, e ti spinge anche a lavorare come lettore, ecco. E io lo trovo molto interessante, anche proprio per questo.
Anche okay? Dal punto di vista visivo può ricordarci Miyazaki, perché ci sono queste tavole super oniriche, sì. Oltre al fatto che proprio c'è un'importanza all'interno della storia del sogno, che comunque è sì. parte del folklore, diciamo, Inuit, dell'animismo degli abitanti, diciamo, dell'Alaska, e quindi c'è questa parte onirica, queste tavole enormi che rappresentano i sogni, nei quali i sogni ci sono degli animali che ti guidano e che ti portano da qualche parte, ma ci sono anche queste tavole che dicevi anche tu di smarrimento, in cui il personaggio, questo povero Nathan, da solo che vola in mezzo al nulla, che sono stupende anche a livello visivo.
A proposito di livello visivo, non abbiamo parlato dei, anche questo è stato un incubo per un incubo, però ve l'hanno affrontato egregiamente, hanno direi avuto con grande successo i colori. I ragazzi di Tunuè hanno dovuto far stampare
un libro fluorescente
con dei colori appunto allucinanti, proprio pieno di una bellezza, di una veramente inconsueti, no? Anche qui c'è ricerca, coraggio, intransigenza da parte dell'autore, e davvero devo dire ogni volta tira fuori qualcosa di bello, per cui anche per quanto riguarda la parte ovviamente visiva, grafica, lo trovo estremamente, come dire, interessante, anche rinfrescante.
Sì, bella. Poi la copertina, per esempio, no? Che è la cosa che a me subito ha attirato, sono queste tre figure che volano in una sorta di aurora boreale, quindi come fai, diciamo, poi a non volerlo sfogliare? Io veramente invito tutti almeno a sfogliarlo, a cercarlo nelle librerie, guardare
in una costellazione
colori.
Se vogliamo, di uno a forma di orso,
in una sorta di orso che poi torna, e questo orso che appunto si chiama Pizzly, che io credevo che non esistesse, invece esiste veramente, che è un raro ibrido tra un orso polare e un grizzly, che è appunto un po' quello che poi avviene, cioè che è il figlio del cambiamento climatico, perché il grizzly scende dalle montagne e incontra l'orso polare scende dalle montagne e incontra il grizzly e crea una nuova specie. E quindi ecco la cosa che mi era molto piaciuta, che avevo letto su un articolo di Fumettologica, in cui si parlava di fine del mondo, cioè del fatto che Moreau stia in qualche modo raccontando la fine del mondo mentre avviene, ma che poi in realtà non è la fine del mondo, ma è, come dire, un invito forse, o comunque il suo punto di vista è che le cose stanno cambiando e noi esseri umani dobbiamo, come dire, abbracciare questo cambiamento, perché tanto questo c'è e possiamo contrastarlo. Beh, ma già sta avvenendo.
Beh sì, però appunto anche lì c'è la totale libertà, non è che lo devi abbracciare, perché c'è anche, ci sono entrambi i messaggi, attenzione perché ci stiamo cacciando, cioè, banalmente ci stiamo dando la zappa sui piedi, stiamo mettendo no, le scorie nucleari nella Terra dei Fuochi, ci stiamo inquinando i mari, ci stiamo, quindi attenzione, perché un disastro c'è e ce l'abbiamo addosso. O lo accetti o lo contrasti, ma di sicuro non puoi fare quello che facevi prima. Il punto è quello, non c'è una soluzione. Infatti il libro non si chiude con una soluzione. E poi anche la questione del Pizzli, no? Uno dice sì, Pizzli, figurati, che sarà una roba che è st'invenzione, suona pure male.
Esatto, invece, no.
invece c'è. È una cosa molto recente. Ancora una volta Jérémy si va a documentare, si informa, mette insieme delle cose apparentemente super distanti, come appunto un ragazzo che chauffeur di Uber si perde perché usa troppo il telefonino e ha una crisi, e l'esistenza di questo ibrido che è creata sostanzialmente dai nostri disastri ecologici nell'unico pianeta che per il momento abbiamo, con degli elementi che sono elementi di realtà. Lui li fonde e crea una storia che è coerente, onirica, molto interessante. E poi tra l'altro mi fa pensare, questo fatto del Pizzli è come il film di Accordi e Disaccordi al contrario, no? Uno si guarda Accordi e Disaccordi e pensa che Matt Ray, no, interpretato da Sean Penn, esista veramente, era un chitarrista manouche, invece poi esatto, quello lì Woody se l'ha inventato di sana pianta, ovviamente, ed è geniale perché fa una sorta di film documentario. Invece questo dei Pizzli sembra che no, dice vabbè, il Pizzli è un'invenzione dell'autore, invece no, il Pizzli è vero.
È vero, ho visto una foto identica a quello che viene poi disegnato, questo orso che appunto è quasi bianco, ma non è bianco, è beigiolino. Quindi proprio l'incrocio tra
un ibrido. Che non esisteva, l'abbiamo fatto noi,
un ibrido che abbiamo causato noi e che diciamo in questo libro diventa un appunto, come dici tu, una metafora, ma la crisi da cui tutto si scatena, che è appunto la crisi dell'identità che hanno tutti i personaggi, è bello perché nel libro tu vedi proprio come cambia, e secondo me è interessante proprio la lettura del volume. Io mi sono ritrovata a leggerlo con un gusto incredibile nel voler sapere, nel voler capire e nel voler come dire, analizzare quello che stavo leggendo. Quindi non sempre è così quando leggo un fumetto, e sono contenta di aver letto proprio una cosa bella da leggere nella sua stranezza.
Ti lascia la libertà di approfondire, poi non sarà il, come dire, il Vangelo delle verità, però nella sua visione autoriale la cosa interessante è, come dicevo prima, che lui lascia lo spazio al lettore, dà una sua visione chiara, però in qualche maniera stimola a pensare con lui o stimola a immaginare con lui, lascia tanti spazi, come dici, ci sono delle metafore, l'orso può essere una metafora, ma una metafora può essere interpretata in molti modi, e lui non ti piglia per mano, non ti dice adesso questo è così, cioè c'è un livello diciamo in cui si può leggere questo volume e pensare che l'autore ti stia prendendo per mano e ti dice le cose così come stanno, e vedi tutto chiaramente. Poi, come dici tu, invece arrivi a un punto in cui le parole scompaiono e sono rivelazioni mistiche, un po' sciamaniche, però non ci danno una risposta, cioè ci danno dei pensieri, degli interrogativi.
Che poi fondamentalmente è quello che dovrebbe fare, secondo me, cioè un buon libro, un buon fumetto, scatenare un qualcosa anche dopo, lasciarti dopo un pieno,
anche un disagio,
vuoto.
Scomodarti.
Sì, anche stesso, un disagio.
Sì. E questo lo fa, devo dire, lui lo fa sempre bene. Poi appunto non è certo il suo primo libro, però ogni volta che fa un libro, almeno in Francia, se ne parla molto. Perché vabbè, per la solita storia, per cui appunto
in Francia leggono,
è sdoganato rispetto a noi già da tempo, perché la nona arte, se ne parla anche proprio nell'ambito culturale, anche da noi esiste, si è sempre parlato, però c'è sempre stato, no? Vabbè, inutile che rifacciamo la storia d'Italia, ci sono tantissimi intellettuali che fanno fumetto e che però dal grande pubblico o da altri settori intellettuali non sono mai stati considerati, forse negli ultimi anni si sta riparando un po', però in Francia c'è sempre stato grande dibattito anche lì, e quando Jérémy fa qualcosa effettivamente fa sempre parlare di sé fino adesso con i libri che ha fatto. Quindi io ogni volta, come dicevo, mi trovo molto, poi produce tanto, perché insomma ha fatto Grimm, ha fatto Pence, ha fatto adesso il discorso della Pantera, Pizzli, e poi insomma ha fatto un sacco di altre cose. Mi pare che Corri Tempesta, che è bellissimo, sì, anche con una, con delle soluzioni con grafiche con, veramente
l'ha scritto, non mi ricordo chi l'ha scritto, qualcun altro forse. Corri Tempesta, non mi ricordo, o l'ha disegnato qualcun altro, o comunque è fatto in coppia.
Ti sento male, perdona.
Scusami, no, dico Corri Tempesta, mi pare che è stato fatto in coppia con qualcuno, adesso non ricordo con chi.
No, allora, perché era Chris Donner.
Ecco, mi ricordavo, sì, che c'era.
Però è ripreso da, se non sbaglio, un libro, ma la cosa interessante lì è proprio la soluzione grafica, molto, cioè, la sua scelta, il suo segno, che ancora non aveva tutta l'esperienza che si era fatta in questi ultimi libri. Poi ha fatto anche La scimmia di Hartlepool con Wilfried Dupanot, che è anche un ottimo sceneggiatore, anche lui molto attivo. Insomma, devo dire che tutte le cose che fa sono secondo me degne di interesse, ecco. E questo Pizzli in particolare, secondo me va un gradino più in là, anche per le scelte, forse soprattutto per le scelte cromatiche.
Sì, sì,
quindi
sì,
grande
bellissimo.
Semplicità del tratto, semplicità, in realtà c'è una grande complessità, però poi una sintesi, ecco, secondo me interessante, molto realistica, che vuole tendere al realismo. E poi però i colori non so da dove l'ha tirati fuori. Ecco, mettiamola così.
Peccato che in radio non possiamo mostrarli, ma andate a vedere, sfogliate il libro, è veramente
psichedelici, va.
Sì, esatto, molto psichedelico.
Soprattutto per i ragazzi tunue, psichedelici da far stampare, posso immaginare.
Poverini.
Giulia che impazzisce.
Stefano, senti, noi ti dobbiamo lasciare, ma prima di salutarti ti chiederei, ti farei la domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti, non te l'avevo anticipato, ma insomma potrei rispondere penso comunque, cioè se ti va di consigliarci un fumetto che hai letto recentemente e che insomma che ti è piaciuto e che consiglieresti insomma al nostro pubblico.
Allora, ok, rapidamente, io ahimè col fatto che traduco come un maledetto in questi ultimi mesi ho veramente poco tempo per leggere e non per piaggeria, però vi consiglierei di aspettare l'uscita di Furieuse, mi pare, che sarà, penso, Furiosa, sempre per Tounouet. Poi ci sono tantissimi altri fumetti interessantissimi in realtà, ci sono delle cose di Salda Press secondo me molto interessanti, molto carine, completamente di altro segno, però vabbè, c'ho ovviamente tanti fumetti di Oblomov, Coconino, bla bla, però io vi direi sì di aspettare, che è molto molto carino secondo me, c'è un che di, lo devo tradurre ancora, ok, il prossimo che esce per Tounouet, però è Furieuse, Furiosa credo si chiamerà, di Geoffroy Monde e Mathieu Burnia, veramente veramente sfizioso.
Va bene.
Che parla di questa principessa che si ribella, ma non in maniera molto grottesca, molto molto quasi alla Sfar, se vogliamo, come umorismo irriverente, grottesco, non ce ne frega niente, ti raccontiamo la storia, vai, ridi, però ci sono sotto tematiche importanti. La principessa si ribella perché il padre la vuole far sposare a uno di questi nobili che sono ovviamente anche sì grotteschi, ingessati eccetera, si ribella, se ne va con questa spada magica per il mondo cercando il suo destino, salvo appunto ritrovarsi poi con delle amare delusioni su quello che è il, appunto, perché si scontra con la realtà del mondo e non con l'illusione della magia, però poi lo supera con una sorta di verve anarchica anche molto divertente. Non c'entra con i Pizzli, però
ma aspetteremo l'uscita quindi di Furiosa.
Furiosa,
ti ringraziamo
sì.
tantissimo per questo consiglio, ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, speriamo di risentirci al più presto e
grazie,
ti auguriamo una buona serata.
Grazie mille,
ciao, grazie a te.
Ciao.
Ed eccoci tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, sugli 87.9. Questa è, come al solito, appunto, come prima, Tabula Rasa, e salutiamo la nostra seconda ospite, Sonno. Ciao.
Ciao a tutti.
Pronto, ciao a tutti. Senti, tu sei ovviamente l'autrice del secondo libro, del libro che stiamo per presentare, che è In un soffio. Sono autrice appunto di questo libro pubblicato da pochissimo, è uscito per Oblomov nell'autunno 2023, quindi poco, in realtà pochissimi mesi fa. Sei comunque un'autrice di fumetti e hai partecipato a vari progetti, quindi ricordiamo l'antologia La Rabbia, all'antologia Sporchi e Subito, hai pubblicato per Feltrinelli nel 2021 il tuo primo, diciamo, volume in cui sei autrice di disegni e testo, come poi questo che stiamo per presentare questa sera, che, di cui poi abbiamo parlato anche qui in redazione. Prima di tutto Tocca Nascere, un bellissimo volume che chi non conoscesse, insomma, consiglio assolutamente di andare a recuperare. E poi comunque sei stata la curatrice dell'inserto, bellissimo inserto dell'editoriale Domani, dedicato al fumetto. È un'idea molto, molto originale e molto interessante. Infatti c'era un tema specifico, che ad ogni numero il formato era proprio quello del quotidiano, veniva affidato a inchiostri diversi di autori e autrici che davano forma quindi a questo tema che era unico per tutte in modo differente, quindi era comunque un inserto molto eterogeneo che vedeva tensioni, idee, progetti, tratti molto differenti. Quindi insomma Sonno è un'autrice molto complessa e quest'oggi siamo molto contente di parlare del tuo ultimo lavoro In un soffio. Ce lo vuoi un po' presentare? Noi abbiamo appena parlato di veniamo dall'ascolto, in realtà ti abbiamo accolto con un brano che in realtà è anche citato nel tuo volume The Cox Parer, We Are Coming Back, e veniamo prima dal volume in cui c'era appunto l'aurora boreale, una rarefazione incredibile, colori lisergici. Qui ci ritroviamo invece in un'apparente assenza di spazio, quando invece di spazio ce n'è tantissimo, anche di uno spazio anche surreale. E abbiamo una copertina che ci rimanda subito alla bicromia che utilizzi anche all'interno del volume, e con questa figura umana che cammina verso chi osserva con un fucile in braccio, ma ci sono dei fiori in primo piano e poi anche altri elementi che in realtà io ho riscoperto dopo aver letto il fumetto. Non mi ero accorta del dettaglio dell'ombra, per esempio, dell'ombra della figura che cammina, sì, perché anche poi ritrovare elementi dopo mi fa capire quanto in realtà penso di essere attenta, invece non lo sono per niente. Comunque
questo è un problema di molti.
Quindi ci vuoi un po'... parlaci tu, introducici tu questo, il tuo volume, insomma il modo in cui vuoi farci entrare in questa storia.
Allora, In un soffio è, come hai detto tu, il mio secondo libro, è complesso parlarne, cioè posso riassumerlo in una sola frase, cioè che è la storia di un conflitto che passa da esterno, quindi parlo di una guerra, e mano a mano che si va avanti con la lettura questo conflitto diventa un conflitto interno. Quindi qual è il senso di questo libro? Parlare di questo conflitto interno, di questo, lo posso dire senza spoilerare, di questo anche trauma, di qualcosa di molto doloroso, attraverso tantissime metafore, che appunto la prima è quella della guerra, perché ho scelto di utilizzarla come metafora perché ho necessità appunto di parlare di qualcosa, come ho detto prima, di molto doloroso, molto complesso, molto anche sporco in qualche modo, di animale, bestiale, e per forza di cose la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la guerra. E poi c'è anche la metafora, come si vede dalla copertina dei fiori, c'è anche la metafora del bel tempo che è costante, no? Cioè questo conflitto che dura ormai da anni all'interno di una situazione di questa terra in cui è sempre primavera. Perché? Perché succedono anche queste cose, no? Nel senso, uno passa dei momenti di difficoltà anche interiore che apparentemente quasi però non riconosci, quindi in qualche modo appunto è bel tempo.
Infatti il discorso appunto di questa apparente dissonanza, perché poi in realtà è abbastanza forte il fumetto, ma non ci sono poi cose stonate, no? Quel rumore metallico, comunque che ne so, famosissimo unghie sulla lavagna, cioè quell'effetto lì che ti stona e quindi ti tiene attaccato alle pagine. In realtà c'è appunto un elemento discordante molto interessante, perché tu dalla prima pagina introduci appunto a questo tema di cui parlavi, no? Quello però esterno, la guerra, quindi dici c'è un primato che viene attribuito alla guerra, appunto già dalla prima pagina, quindi le battaglie mai più interrotte, mai più pace e mai più silenzio. Quindi immediatamente ci si aspetta il cervello, che purtroppo elastico è fino a un certo punto, o comunque almeno il mio, mi dice ok, mi aspetterò delle cose che ci sono, la trincea, dei soldati che poi in realtà sono anche molto 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 pochi, o comunque una resistenza, un qualcosa che viene proprio combattuta sul campo. In realtà poi però non c'è tutta questa sorta di, è vero che c'è un cambiamento climatico, nel senso che c'è questa costanza del bel tempo, ma mentre la protagonista parla della guerra attraverso poi queste note vocali che registra, quindi è questo suo modo di raccontare ovviamente al lettore, alla lettrice, in più il suo modo di vivere c'è lei, vengono raffigurati dei fiori, viene raffigurata la natura, viene raffigurata la natura nel senso la parte vegetale, anche perché appunto ne facciamo parte anche noi, e quindi c'è tutto questo discorso di ricchezza, questa parte appunto vegetale molto rigogliosa, questi frutti che ci sono e che vengono rappresentati, questi fiori bellissimi, mentre lei parla di guerra, quindi c'è e questo, poi questo caldo, quindi c'è un qualcosa che tra esterno in te ed esperienza e quello che viene raccontato non combacia in un racconto, diciamo, stereotipato forse anche, o comunque ovviamente quello che la guerra non è, perché la guerra comunque è distruzione e morte, questo ovviamente lo è. Quindi ci si, cioè, come dicevi tu, nel senso ci si, si cambia poi proprio lo sguardo, quindi attraverso la protagonista ci si rivolge lo sguardo all'interno, infatti poi si scoprono tutta una serie di cose. E tutto questo discorso della, anche della sospensione, dello stare in una sorta di quasi di acquario, cioè dove acquario intendo semplicemente il discorso di quando sei sott'acqua, magari i suoni è tutto un po' più ovattato, no? Quindi c'hai una sorta di distanza. E questo tuo gioco nel senso, questo come hai articolato, insomma, il racconto, quindi questo tuo passare da dentro e fuori, come è arrivato?
Dice a livello creativo?
Sì, a livello creativo, poi magari, oppure anche magari a livello, cioè ti volevo poi, ovviamente volevo scendere anche da un punto di vista, volevo parlare anche di un livello più grafico, quindi proprio qual è stata la tua necessità di ragionare sulla storia, però ecco, non è così comune avere questa rappresentazione, narrazione di un qualcosa che dovrebbe corrispondere a, poi ovviamente espressa in modo diverso, però corrispondere appunto a morte e distruzione, e poi non è solo quello ma è tanto altro, quindi portare attraverso la guerra e rappresentarla invece con questa, anche con questa situazione quasi di, in realtà di pace, di silenzio, di spazio a disposizione. Poi ci sono degli elementi, ovviamente dei momenti di rottura e succedono cose, però tendenzialmente certo. Si è sospesi, ecco.
Perché poi in realtà quello che ho pensato io è stato che la guerra è, oltre al momento dello scoppio delle bombe, della battaglia eccetera eccetera, anche quel momento di silenzio in cui però c'è una tensione tale in cui, ecco, sei comunque in mood sopravvivenza, però apparentemente no, c'è questo silenzio, ci sono questi momenti, soprattutto poi perché il libro inizia con questa grande guerra che c'è stata e poi la prima guerra che ha portato le battaglie, ma più interrotte, ma più pace, ma più silenzio, questa storia inizia qui da ciò che rimane per ricominciare, e quindi è come se fosse un dopo, capito? Dopo un'enorme cosa, rimangono dei, che poi in realtà la metafora del trauma, siamo sempre lì, rimangono un po' le macerie, no? E le macerie sono anche appunto i personaggi che vediamo, le figure dei topi, eccetera eccetera.
Questo compagno che ha questa figura, dimmi.
Cosa, scusami?
No, stavo dicendo, tu hai detto la figura dei topi, sì. E poi c'è questo compagno che di battaglia, diciamo, che ha questo corpo anche non molto realistico, quindi sì. È insomma allungato.
Sì, gioco tutto sul surreale. La cosa che mi diverte di più è un po' scherzare, tra molte virgolette, con il lettore. Ma è serio, ma non è serio, ma sto leggendo un libro realistico, ma invece no, ma invece anche perché poi insomma questo personaggio grosso, compagno di R all'interno della trincea, non ha neanche un nome, si chiama Tizio, quindi esatto. Gioco un po', veramente spingo ancora di più l'acceleratore, diciamo, rispetto a prima di tutto tocca nascere col surreale, e quasi tocco l'inquietante, capito? E questa cosa è proprio, diciamo, una mia sciccia, il mio stile, diciamo.
Assolutamente, no, infatti è una scelta stilistica estremamente interessante ed estremamente bella, comunque ha un suo impatto notevole, proprio perché non rispetta le, cioè è originale, insomma, è il tuo, cioè si riconosce, insomma, quindi ovvio che poi sul piano, perché non è e totalmente onirico e surreale, come dicevi tu, no? C'è un gioco, esatto. Quindi c'è sempre il fatto che, come ti dicevo, uno cade nella linearità, che poi lineare non è, della realtà o di un racconto, sì, che è ipotetico, invece poi no, appunto c'è i topi, o c'è l'ombra di un altro animale, o c'è la figura di una, e quindi dici no, vabbè, sì, forse c'è qualcosa che non torna, e
sì,
quindi
quel... per rimanere un po' borderline, diciamo, ed è complesso, è stato ecco, la realizzazione è stata magari, cioè, ci ho lavorato parecchio perché è stata complessa da questo punto di vista, perché rimanere lì sul filo, appunto, borderline, che non è surreale, cioè non superare quel surreale per andare alla fiaba, diciamo, perché sennò uno va a finire verso la fiaba, è complesso.
No, assolutamente, complesso, per cui c'è il simbolico, ma c'è il reale, c'è, insomma, è per questo dicevo, sono questa modalità, che è un andare a un passaggio perenne, diciamo, di livelli e di linguaggi, tiene comunque la lettrice e il lettore abbastanza incollati, insomma, e per questo dicevo, c'è un qualcosa che ti ha chiamato, come accennavo prima, a livello proprio grafico, nel senso, c'è stato qualcosa che ha corrisposto a una necessità, ti sei sentita che hai usato tratti diversi, comunque dicevi, appunto, non figure troppo realistiche, o comunque qual è stato il modo di raccontarci questa storia, cioè hai sentito chiaramente una chiamata, o è nato piano piano? Sì, esatto, hai visto la luce.
Sì, ho visto la luce. Esatto. No, allora, una cosa simpatica può essere che, per esempio, il colore, questa, vabbè, una scelta. Io avevo bisogno quasi di fare un libro giallo, non ti so dire perché, forse perché, insomma, io ho fatto per anni la grafica e quindi ogni tanto penso le cose, cioè mi ritorna un po' questo mio passato nel mondo della grafica, e quindi mi piace un po' questo bianco e nero con un colore, no? E il giallo, giallo acido, giallo sporco, giallo che a volte è verde, diciamo, ci pensavo da un po', cioè era un po' che volevo fare un libro con questo colore, quindi il colore l'ho scelto ancora prima della trama, cioè pensato. E invece, per quanto riguarda la storia, quello è stato complesso, perché in realtà la storia parla di qualcosa di estremamente doloroso, e per parlare di qualcosa di estremamente doloroso, uno, vuoi o non vuoi, si deve tirare fuori tanto. È stato faticoso nella storia, è stato molto faticoso, infatti, ma anche molto soddisfacente, non faticoso a livello, ah, che brutto,
sì, sì,
faticoso,
sì,
come può essere una
corsa.
Impegnativo, dopo...
sì, sì, chiaro.
Cosa?
Impegnativo, dicevo. Cioè...
Sì, però bello, cioè, e spero si veda, insomma, perché è stato forte, ma è stato anche molto, molto bello realizzarlo, proprio perché, appunto, vado ancora più in profondità, sì. Per me è stata anche un po' una sfida questo libro, perché ho scelto proprio di fare tanti passi in più.
No, si notano, infatti, non a caso, nel momento in cui c'è dolore e profondità, comunque non può non esserci la famiglia, perché comunque qua quella capacità viscerale di arrivare direttamente senza ponti, senza filtri, arrivare lì nelle viscere più profonde, quindi c'è anche tutto questo confronto con una parte poi di quello che rimane della famiglia della protagonista, che è la sorella, e quindi, insomma, anche quella parte lì è estremamente forte, insomma, quindi immagino che anche lì, ovviamente, poi ci si fanno anche domande sceme, però ecco, in realtà cioè, si sente abbastanza presente, ecco, è un fumetto comunque molto, molto sentito, ecco, a prescindere dai soggetti, però anche tutta la parte con la sorella, o comunque i ricordi e tutto quello che rimanda alla famiglia, quindi tutto il discorso delle sue macerie, tutto il discorso del motivo,
sì,
per cui delle rinunce, della trincea, del dolore, insomma.
Poi c'è quel capitolo nello specifico, c'è un capitolo nello specifico che è particolarmente duro, che adesso non ne andiamo a parlare perché sarebbe un grandissimo spoiler.
No, infatti.
Però
insomma.
Non ti sento più.
Mi senti?
Sì, ora ti.
Ok, perfetto. No, dicevo, fai bene a non parlarne come nel senso, come spoiler, però se volevi aggiungere qualcosa, se no ti faccio.
Posso dire che è il capitolo 10?
Grande indicazione fondamentale. E questo 10 in realtà.
E posso dire che mi sono venuti i brividi semplicemente a scriverlo. Cioè, io poi sono, a volte mi ritengo un po' Suor Michela. Però sì, per me è stato, mi sono venuti i brividi. Cioè, ho detto, è necessario per la storia, per come è fatta, metterci questa cosa. Metterci una cosa, un capitolo, una roba, un'azione, una situazione forte, ma forte davvero. Perché serviva, cioè per me serviva per la storia. A un certo punto bisognava veramente spingere tanto, però non mi era mai capitato di scrivere qualcosa di così forte, no? E quindi no, niente, mi sono impressionata da sola.
No, devo dire che tanta roba, insomma. E quindi, allora, per non dare ulteriori spoiler, diciamo che abbiamo dato abbiamo presentato questo fumetto sperando di aver comunque incuriosito chi ci sta ascoltando, perché questo è un fumetto molto interessante che consiglio veramente a tutte e tutti. E quindi saluterei l'autrice Sonno, che è stata con noi, grazie mille, con la domanda di rito.
Ma grazie
però
a te.
Quindi, tada, una lettura che consigli a chi ci sta ascoltando. Una lettura può essere recente, meglio ancora, ma non c'è nessun problema a prendere libri del passato, anche il libro il tuo libro preferito di quando eri bambina, se hai illustrato fumetto meglio, ma può essere qualsiasi cosa. Domanda difficilissima.
Guarda, ti direi, vabbè, ovviamente lei, la Marzocchi, l'ombra non è mai così lontana, perché vabbè, parla di della zia deportata politica, insomma, è una roba parecchio tosta, ci ho messo un po' a leggere diversi giorni, bello pesante, bello. E intanto io sto vagando per la mia libreria, per riuscire a dare una risposta sensata.
Vabbè, ma comunque è una risposta.
Nessun altro di Johnson. Chiuco. Coconino.
Ok, comunque la risposta sensata già ce l'avevi data. Comunque adesso abbiamo più livelli da poter recuperare. Esatto. Senti, Sonno, grazie mille, buona serata e spero di sentirci presto.
Va bene, grazie mille.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep your dream in reach, to eat your dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets, and softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole, to replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge, traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business baby and its smile is hideous. Top down violence and structural viciousness, your kids are dope. Stopping. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed.
to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, that's my treat. All went fine till that kid got lost in the lost bar.
E siamo sempre a Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87.9, e parliamo come ultimo fumetto della serata di come fu che organizzai la mia unione civile di Laura Mango, pubblicato da Asterisco Edizioni, e ne parliamo appunto con l'autrice Laura Mango. Benvenuta.
Buonasera a tutte e a tutti.
Ciao Laura. Laura Mango è archivista ed ex libraia, laureata in archivistica e biblioteconomia. Sognava di diventare Indiana Jones. Nel 2013 ha creato il blog I dolori della giovane libraia, da cui sono stati tratti due volumi a fumetti, I dolori della giovane libraia e Quanti dolori giovane libraia. Se non sbaglio pubblicati da 001. Ha scritto un libro da Parati e ha collaborato con Aspirina e Let's Pop. Nel 2023 ha pubblicato Come fu che organizzai la mia unione civile, Asterisco Edizioni. Dopo un lungo periodo a Milano vive a Roma, dove spera che la gentrificazione non la raggiunga. Speriamo anche noi, ovviamente.
Speriamo.
E quindi il fumetto di cui parliamo oggi è il tuo ultimo fumetto. E possiamo definirlo forse un fumetto un po' ibrido, perché in parte racconta proprio come in modo ironico, molto divertente, a vignette, in un modo molto schizzato anche nel tratto, come è organizzato con la tua dolce metà, con la D maiuscola, la tua unione civile, e da una parte invece è un saggio a fumetti che spiega a chi, come me devo dire, non sa proprio tutto su questo argomento, spiega cosa sono le unioni civili e racconta anche un paese, l'Italia, in cui i diritti non sono proprio uguali per tutti e tutte, ma diciamo andiamo un po' con ordine. Nel 2016 è stato approvato il DDL Cirinnà, che prevede l'istituzione delle unioni civili, la prima forma di unione tra persone dello stesso sesso approvata in Italia dopo decenni di lotte. Il tuo fumetto parte proprio da qui, con un dialogo tra te, tra Laura, la protagonista, e proprio il DDL Cirinnà, che è rappresentato da una sorta di pergamena con gli occhi e la bocca.
Un papiro.
Esatto, un papiro, il papiro, che ti invita proprio a farne uso. Ti dice: sei andata a 500 manifestazioni pur di farmi approvare, ora non mi vuoi usare? E è proprio da qui che parte questo volo pindarico, un po' prima nel passato e poi nel presente, in cui veniamo a conoscenza di come hai scoperto di essere lesbica e su come hai fatto coming out. E quindi ti volevo chiedere: ma è tutto vero? È veramente andata così?
Sì, sì, è tutto vero, anche le parti che sembrano più surreali, che sono forse coming out, soprattutto quello con i rispettivi padri, quello mio è di dolce metà, e alle presentazioni mi chiedono se è vero, ma sì sì, è tutto vero, come anche nei fumetti in libreria, io diciamo fumetto quello che vedo, poi ovvio estrapolo il lato più comico, più tragicomico, però non invento.
E la parte diciamo più come dire, saggistica del tuo fumetto, trovo che sia molto interessante, perché ecco, c'è molta disinformazione su tutto questo argomento, ecco, perché sui matrimoni, diciamo, delle coppie eterosessuali o comunque delle coppie formate da una persona di sesso femminile e una persona di sesso maschile, sappiamo tutto e, come dire, non ci sono sorprese. E, mentre per esempio tu fai questo capitolo veramente innovativo, secondo me, su come tu colleghi le cose, che è un capitolo sull'omofobia raccontata anche attraverso la geografia del nostro paese, perché tu racconti infatti che le unioni civili sono celebrate soprattutto nelle grandi città e da abitanti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Toscana. Ecco, quello che voglio chiederti, che poi tu un po' racconti anche nel fumetto, è cosa lega la geografia, le unioni civili e la homo, bi, lesbo, transfobia, cioè cosa comporta unirsi civilmente, quindi dire al mondo che si sta insieme ad una persona dello stesso sesso.
Allora, il fatto è che quando sono state approvate le unioni civili c'era questa idea che ci sarebbe stato un boom di unioni, Invece non si teneva forse conto del fatto che se continua ad esserci una pervicace omolesbo-transfobia è molto difficile venire allo scoperto, perché molto banalmente non si pensa che al di là del fatto del fare o non fare le pubblicazioni, che ad esempio negli Unioni Civili non ci sono, quindi diciamo quello ok, non c'è, però diciamo che vari lo stato di famiglia, quindi al lavoro lo dici, lo devi dire per forza. E quindi quello è un grande venire fuori, un grande coming out, perché tu magari fai coming out con la tua famiglia, con i tuoi amici, però magari al lavoro non ne hai ancora parlato, perché dipende da tantissime situazioni, da tantissimi contesti. E le unioni civili rappresentano un modo per venire veramente in modo netto allo scoperto, quindi è fatale, insomma. No, non si può prescindere dal fatto che in zone che non sono poi per forza geograficamente nel sud Italia, nel senso che appunto le statistiche poi magari possono far pensare che tutto questo, che al centro nord magari ci sia meno omolesbo-transfobia e al sud ce ne sia di più. In realtà secondo me le statistiche fanno vedere che strutturalmente nelle città dove si è in tanti, quindi ci sono contesti che sono più protetti, perché nei piccoli centri siamo tutti più visibili, tutti più in mostra, è più facile diciamo contrarre un'unione civile, essere una persona trattante, però tantissimo va anche il contesto religioso. Io adesso non ricordo i dati del nord-est, ma immagino anche lì insomma non sia facilissimo nel cattolicissimo nord-est, ma anche nella cattolicissima Lombardia, dove io ho abitato a lungo. Mi ricordo questa cosa quando io ho organizzato la mia unione civile, che era il 2018, ho iniziato a organizzare il 2017, quindi erano proprio le prime. C'era una coppia lesbica che conoscevo di vista, di Bergamo, che aveva avuto dei problemi con una location, che aveva scoperto che erano una coppia lesbica, improvvisamente la location non era più disponibile. Insomma, l'omo-lesbo-transfobia è veramente strettamente connessa alla possibilità di essere liberi, e quindi anche di essere liberi e libere di contrarre un'unione civile.
Quindi diciamo è anche legato, tutto è legato anche al fare una legge, visto che stiamo parlando di legge, al fare una legge contro l'omo-bi-lesbo-transfobia.
Sì, sì, certo, nel capitolo, io ho fatto un capitolo sull'omo-lesbo-transfobia. Tra l'altro il libro è strutturato in questo modo in realtà, perché era stata un'idea dell'editore per cui doveva uscire, che era 001, che era l'editore dei miei due libri precedenti. Poi per una serie di motivi non è uscito con loro, è uscito con Asterisco, che ringrazio tantissimo. Però Asterisco è una casa editrice militante, 001 invece è una casa editrice che adesso fa principalmente manga, comunque prima faceva libri di fantascienza, anche libri umoristici, era una cosa particolare, quindi aveva proprio un pubblico estremamente mainstream, non militante. E quindi la sua idea era: ok, facciamo una cosa umoristica, però spieghiamo anche alle persone che leggono che cosa stanno leggendo. E secondo me aveva trovato una buona chiave, perché gli specchietti informativi secondo me servono per contestualizzare una legge che comunque rimane poco conosciuta e di cui si conosce ancora meno il contesto, e che quindi molti non pensano che sia così intimamente connessa alla legge, alla mancanza dell'estensione della legge Mancino sostanzialmente, quindi all'aggravante contro insomma l'omofobia.
Sì.
Ma invece lo è, perché senza quella insomma poi è sicuramente non cambia da sola le cose, però avere una legge cambierebbe tanto.
Beh, è sicuramente un passo per muovere diciamo delle accuse, e, anche se poi tu diciamo nel tuo libro sei molto leggera e mantieni un tono molto ironico, anche raccontando degli episodi che sono capitati, forse tu mi dici che è tutto vero, quindi probabilmente sì, di fraintendimenti anche quando siete andati a, siete andati a comprare l'anello, o quando siete andati al comune per poter dichiarare che volevate fare la vostra unione civile, vi hanno chiesto dove sono, che carine, che vi volete sposare insieme, dove sono i vostri mariti. Quindi insomma ci sono state anche per te delle dei fraintendimenti, diciamo, dei momenti imbarazzanti?
Sì, no, la cosa secondo me più interessante, poi io vorrei saperlo anche se capita anche a due uomini o è proprio un caso di invisibilità lesbica, è che allora, alcuni erano proprio ignoranti sull'esistenza della legge. Tra l'altro le vignette che sono ambientate al comune, che sono vere, sottolineo che sono si tratta del comune di Milano, quindi non stiamo parlando di una comunità montana dove magari si sposano due persone in croce, magari non è mai successo, era il comune di Milano. E ci chiesero dove sono i vostri mariti e poi se ci volevamo sposare in chiesa. però in realtà una cosa che ho proprio notato è che i fornitori, le persone con cui parlavamo, facevano proprio fatica davanti a due donne, cioè non riuscivano a vedere che eravamo una coppia. Quindi il loro, insomma, è proprio una questione di visione, di quello, di rappresentazione di quello che tu vuoi vedere. Un episodio emblematico secondo me è stato quando sono andata con mia sorella e il suo fidanzato, che sono molto più piccoli di noi, hanno 15 anni meno di noi, a vedere una location. Loro stavano per i fatti loro e la persona del posto parlava con lui come se lui fosse lo sposo. Lui continuava a dire: poveretto, cioè io non c'entro niente, però lei non riusciva proprio a decodificarci come coppia.
E ovviamente parlava con l'unico uomo presente.
Interessante, perché ti fa capire anche quanto proprio non sei previsto nel panorama, cioè tante persone non ti prevedono, non capiscono.
Sì, penso che vivere queste cose possa essere anche molto complicato. Però ecco, per le nostre, voglio dire anche agli ascoltatori che ecco, questo libro, per quanto racconti delle cose complicate, lo fa in un modo veramente veramente divertente. Anzi, vi invito a seguire la pagina Facebook di Laura Mango, che si chiama I dolori della giovane libraia. Tornando al libro, c'è tutto, sempre per parlare appunto di questo che tu chiami la parte, diciamo, più didattica del libro, che però io non li ho vissuti come spiegoni, ma proprio come parte effettivamente integrante della storia, tutto un capitolo dedicato alle differenze tra il matrimonio e le unioni civili. E, considerando il fatto che in molti paesi europei esiste già il matrimonio egualitario, per il quale due persone X possono sposarsi e basta, ti va di raccontarci, ecco, tu hai reso il matrimonio e le unioni civili, e anche qui lei antropomorfizzate, si dice così, antropomorfizzate, pardon. E quindi ci sta il matrimonio, che è un triangolino, l'unione civile, che è un cerchio, tutti e due con gli occhietti e la boccuccia, poi c'è il matrimonio egualitario, che è un ottagono, e un po' attraverso le loro voci ci racconti le differenze. Ecco, non so se ti va di dire in radio con noi, se ti va di raccontarci quali sono quelle che ti hanno più colpito, che ti hanno anche, come dire, incuriosito, fatto strano, offeso.
Ma allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare, perché c'è grande confusione spesso ancora sul fatto che le unioni civili sono una legge speciale per persone speciali, cioè nel senso che hanno fatto proprio un'istituzione solo per persone omosessuali, perché molte persone etero sono tuttora convinte che possano contrarre un'unione civile. Io mi sono fatto un'idea che questa confusione provenga dal fatto che lo collegano ai Pax, che sono state forse la cosa su cui siamo andati più vicini, diciamo, in tempi passati, ad avere un riconoscimento istituzionale, che in quel caso erano effettivamente sia per etero sia per persone omosessuali, perché erano ricalcate sul modello francese. Quindi molte persone rimangono davvero stupite davanti a questa cosa, e la cosa che mi fa più ridere è che molte persone etero rimangono quasi offese dal fatto che non possono accedervi. C'è una cosa a loro preclusa, perché lo trovo un controsenso che ha dell'ironia, diciamo. Allora, le differenze maggiori in realtà sono state ampiamente, diciamo, sottolineate,
La prima è il famoso obbligo di fedeltà e collaborazione che non c'è nell'unione civile. Però anche qui la parte ironica, perché come dicevi tu, in realtà il mio libro è molto ironico, perché a me piace sempre più trovare la parte più ironica della parte più tragica delle situazioni, è che io ricordo benissimo come tantissime persone eterosessuali, anche sposate, fossero colpite dal fatto che invece ci fosse nel matrimonio, E lo tolsero all'epoca, mi ricordo, forse su pressione di Angelina Alfano, proprio per sottolineare, non lo so, forse una differenza morale. In realtà ho sentito più di una persona sposata che dice che forse dovrebbero toglierla anche dal matrimonio etero, e sarebbe un po' più moderna, contemporanea come cosa. E poi c'è la differenza un po' burocratica, come dicevo prima, non ci sono le pubblicazioni. Credo ci siano anche delle differenze, non c'è il compromesso, comunque è molto più snella la procedura burocratica. La differenza maggiore, che tuttora è il grave vulnus di questa legge, è la mancanza della step child adoption, cioè dell'adozione del figlio del compagno, che venne stralciata durante la discussione parlamentare. E quindi, come tutti ben sappiamo, visto che le famiglie arcobaleno sono tra le vittime predilette dell'attuale governo, è molto difficile per le coppie omosessuali vivere la propria omogenitorialità quando si sono dei figli, perché il genitore non biologico deve affrontare un percorso durissimo in mancanza della step child adoption per adottare il figlio, la figlia del compagno, della compagna. E sì, quindi quella è indubbiamente la cosa che manca maggiormente a questa istituzione, oltre al fatto, ovviamente, sottolineiamo, che non è il matrimonio egualitario.
Sì, sembra un po' fatto poi, per scoraggiare, diciamo, ad avere dei figli.
Scusa, non ho sentito.
No, sembra quasi fatto per scoraggiare a fare figli.
Ma no, è assolutamente fatto per scoraggiare a fare figli, perché già a livello medicale, insomma a livello medico, la procreazione assistita di fatto non è accessibile, cioè in realtà è di difficile accesso anche alle coppie etero sposate, quindi figurarsi alle coppie che non sono etero, non sono sposate. Ma oltretutto ci si mette anche tutta la parte burocratica, sono una serie di bastoni tra le ruote evidentissimi per impedire che quante più persone possibili lo desiderino possano diventare genitori. Purtroppo è così, cioè non possono, diciamo, impedirlo fisicamente, però possono impedirlo in tanti altri modi, e sicuramente ci sono tante coppie che non possono intraprendere questo percorso anche per questo motivo. Però c'è anche un'altra differenza che io quando l'ho scoperta pensavo veramente sulla follia della faccenda, cioè che cosa succede se uno dei due coniugi cambia sesso, cambia genere. Mm-hmm. Ho scoperto che nel matrimonio, se succede all'interno di un matrimonio eterosessuale, uno dei due coniugi cambia anagrafico, automaticamente il matrimonio diventa unione civile. Mentre in un'unione civile, se uno dei due coniugi cambia sesso, si scioglie. Non diventa matrimonio.
Ottimo.
Cioè, ho letto che ci sono state anche dei ricorsi, ovviamente, perché si sono presentate le situazioni, ma da quello che ho letto, non sono una giurista, ma da quello che ho letto, questa situazione permane. Poi rido per non piangere.
Siamo
però
molto,
è
molto
assurdo.
Indietro. Cioè, diciamo che leggendo questo tuo libro, tra una risata e l'altra, ti viene da farti un pianto, perché veramente siamo veramente molto, molto indietro. Ci sono mille motivi. Qua potremmo stare veramente a parlare per ore. Però ecco, veramente un libro. Cioè, in questo senso fondamentale per capire molte cose. Devo dire, altra cosa interessante e carina di questo libro è questo quiz, questo quiz del Galateo degli Unioni Civili, che ho anch'io fatto, ovviamente, e quasi è andato quasi bene. Non mi ricordo, una domanda che a cui non sapevo rispondere è: come si chiamano gli sposi dopo l'unione civile? ma non dirò qui la risposta, sì. non la diciamo, invitiamo tutti, diciamo, ad andare almeno in libreria a sfogliare questo libro. E molto molto divertente, fate il quiz, vediamo se siete stati bravi. E Laura, prima di salutarti, io ti chiederei intanto se c'è qualcos'altro che volevi raccontarci sul tuo libro, se senti di non aver detto tutto quello che volevi dire, e oppure se ti va, se senti che può bastare, se ci consigli un fumetto che ti è piaciuto, che hai letto recentemente.
Allora, ti sento lontanissima, quindi spero che
mi spiace. Sentito... Okay. Proviamo ad alzare il volume. Tu sei riuscita a sentire quello che ti ho detto?
Sì, ho sentito. Perfetto. No, allora, l'unica cosa che volevo dire del libro è che, come sottolineavi tu, sottolineo anch'io che è un libro in realtà umoristico, quindi spero si rida molto, perché sottolineo, io amo più vedere il lato tragicomico della questione che sto del lato tragico, quindi... volevo sottolineare questa cosa.
Sì, è un libro molto molto divertente. Di base è un libro molto divertente.
In realtà ultimamente sto leggendo un sacco di saggi, quindi quando mi hai chiesto un fumetto sono rimasta...
Guarda, se vuoi consigliarci un saggio, a noi va comunque benissimo.
Allora,
spiazzata.
Sempre lontana.
Se vuoi consigliarci un saggio, per noi va comunque benissimo.
Okay,
quindi vedi
allora,
tu quello che ti piace.
Il doppio di Naomi Klein, che ho letto, cioè è veramente veramente bello. Parla del fatto che molte persone su internet la confondono da anni con Naomi Wolf, che le è diametralmente opposta, e in realtà fa tutta una riflessione su ciò che è diventato internet adesso, sulle fake news, sulle...
No, ti sentiamo.
Ah, ok, non sentivo più, scusa.
No,
sulle modalità di... insomma, sull'internet come è diventato adesso, partendo da questa confusione.
Da questo misunderstanding.
Infatti, il titolo originale in realtà è Doppelganger. Poi ho letto che la traduzione non è eccelsa, però io lo consiglio tantissimo.
Perfetto, Laura. Noi ringraziamo te tantissimo per essere stata con noi questa sera. Ricordiamo che abbiamo parlato con Laura Mango di Come fu che organizzai la Unione Civile, pubblicato da Asterisco. Laura, ti ringraziamo, ti salutiamo e speriamo di sentirci molto presto.
Ok, grazie a voi tantissimo.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Times we've shared our thoughts, but did you ever notice the kind of thoughts I got? So you know I have a love for everyone I know, and you see drive to live, I won't let go. Could you see its opposition comes arising up sometimes? That its dreadful imposition comes a blacking in my mind. That I see a dark. In our lives, together or apart, alone or with our wives, that we can stop our pouring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best, I'm being brave. This isn't all I see.
eccoci in chiusura, sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, quindi gli 87.9. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi ogni giovedì. Questo ovviamente è il nostro saluto sulle note di I See a Darkness di Bonnie Prince Billy, in una versione in realtà un po' più allegrotta di quella a cui io sono abituata, però per non calare proprio in un intimismo tristone ho deciso di mettere questa versione. Quindi chi non conoscesse questa meravigliosa canzone consiglio di andarsela ad ascoltare così in entrambe le versioni. E niente, questa sera quindi abbiamo parlato di...
Comunque dovremmo fare un programma musicale.
Certo.
Dopo faremo un programma musicale. E questa sera abbiamo parlato di I Pizzli di Jérémy Moreau, edito da Tounoué nel 2023, 200 pagine, rilegato 35 euro. Poi In un soffio di Sonno, pubblicato da Oblomov, 148 pagine, bicromia 20 euro. Ed infine abbiamo parlato con Laura Mango di Come fu che organizzai la mia unione civile, il suo fumetto pubblicato da Asterisco Edizioni, che sono, oddio mi sono persa il numero di pagine, scusate, sono, lo sappiamo,
fantastico,
ma costa 16 euro, questo lo sappiamo.
E con l'ignoto vi salutiamo, ci riascoltiamo il prossimo giovedì, puntata, nuovo mese, febbraio,
nuovo mese, nuova vita,
esatto, puntata sui romanzi, siamo lanciatissime, quindi vi salutiamo, buona serata e ciao, buonanotte.
Buonanotte.